redigio.it e la storia continua.
Dedicata al Medioevo, lo faremo con il professor Alessandro Contremoli, docente di storia della danza all'Università di Torino, che ci parlerà di armonie celesti. Passo però prima la parola al nostro Alessio, che ci introdurrà la serata. Buonasera a tutti, buon ascolto.
Buonasera a tutti. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Signore e signori, buonasera, benvenuti al terzo appuntamento del 12° ciclo di conferenze, quest'anno intitolato Basilischi, Sfere Celesti e Mortali Rimedi, un Medioevo magico e sapiente. Come da consuetudine, anche questa sera spetta a me l'onore di introdurre la conferenza odierna. Avremo l'onore e la fortuna di poter ascoltare uno dei maggiori studiosi internazionali di storia della danza, il professor Alessandro Contremoli, che, con un po' di orgoglio campanilistico, lasciatemelo dire, è una delle gemme preziose che veniamo a offrire. Quelle che vi ho letto all'inizio sono le parole di Dante, come tutti sappiamo, il sommo poeta, che utilizza per concludere la Cantica dell'Inferno. Una semplice frase, così parrebbe. In realtà, queste poche parole incarnano la summa della complessità di un modus conoscendi, così come dirà San Tommaso d'Aquino, che unisce la tradizione epistemologica classica all'indagine per fidem, tipica della patristica e della scolastica. Ma dunque, cosa intende Dante e, soprattutto, cosa intuiva l'uomo medievale quando sentiva parlare di rivedere le stelle? E ancora, perché voglio introdurre la conferenza di questa sera, incentrata sulla danza medievale, partendo proprio dalle parole di Dante. Nell'ultimo incontro abbiamo avuto modo di capire come, per tutto il Medioevo, la ricerca della conoscenza del mondo, leggasi la ricerca del sapere, poteva avvantaggiarsi dell'uso di reperti animali considerati magici, o talvolta reputati al pari delle reliquie, della presenza e dell'intervento divino nell'eccezionalità del momento. E questi oggetti, sia simbolici sia apotropaici, per via della loro eccezionalità, venivano collocati all'interno degli edifici di culto, oggetti appesi, oggetti che risultano essere, per tale ragione, un ponte tra l'uomo e Dio, tra il cielo e la terra. Il creato terrestre, ovvero animali, piante, esseri vari, erano i primi elementi che permettevano agli uomini dotti dell'età di mezzo di porsi delle domande sul perché e sull'origine di un'esistenza con una prospettiva prettamente scatologica. Teologi e filosofi di tutto il Medioevo non potevano tuttavia che essere eredi della tradizione classica, nella fattispecie quella greco-latina, che vedeva nell'indagine del cielo lo sprone per tentare di comprendere le motivazioni di determinati comportamenti o azioni umane sulla terra. Terra e cielo stringono un legame fortissimo, quasi un'alleanza inscindibile e indissolubile, proprio tra il X e il XIV secolo. L'uomo vuole ricreare il paradiso in terra attraverso tutti gli strumenti che Dio stesso gli ha dato, così come dirà nel 1671 John Milton in Paradise Regained, Paradiso Riconquistato. Pensiamo solamente alla complessa semantica e semiotica del costume bizantino, dove l'imperatore e la sua corte, grazie a libri di sete, sciamiti, tessuti a rote, applicazioni di perle, pietre e gemme, vorranno incarnare lo splendore del nuovo regno cristiano nel mondo a loro contemporaneo. Il guardare al cielo, il rivedere le stelle, quindi, è una continua tensione che l'uomo medievale ha nei confronti del creato tutto, una volontà quasi esasperante di entrarne a profonda conoscenza, ricomponendone la complessità in oggetti simbolo. Pensiamo al cosiddetto mantello dell'esterno, Sternenmantel, che noi conosciamo come mantello di Bamberga, dell'imperatore Enrico II, dove abbiamo la descrizione dell'intera volta celeste. La società medievale, in aggiunta, attingerà a un vasto patrimonio culturale che include, oltre alla tradizione classica e giudaico-cristiana, anche quella araba. Basti leggere alcune parole del Corano per ritrovare quelle stesse idee tematiche già presenti nella Bibbia e nei testi medievali di tradizione cristiana. e gli copre il giorno del velo della notte che avida lo insegue, e il sole, la luna e le stelle però, soggiogate dal suo comando. Non è a lui che appartengono la creazione e l'ordine. Sia benedetto Dio, il Signore del creato. Questo è un versetto 57 della Sura Settima, da un libro che si chiama Il Libro del Limbo. Sotto lo stesso cielo, tutte le tradizioni e le religioni del Medioevo si confrontano sugli stessi temi e muovono contemporaneamente in maniera concertata, seppur nella loro diversità, verso un obiettivo comune: il comprendere, il sapere, l'indagine su ciò che sta al di là della Terra. Ma allora, perché uscimmo a rivedere le stelle? Quando Dante scrive queste parole, siamo indicativamente nel 1314. Il poeta, dopo aver faticosamente attraversato la natura alburella, che collega l'inferno alla spiaggia dell'antipurgatorio, contempla lo stellato cielo notturno dell'altro emisfero. Si tratta di un presagio del nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti, come pura felicità dello sguardo. Come già osservava Attilio Momigliano, le stelle rappresentano la meta ultima di Dante e per questo motivo ricorrono nel verso finale di ogni cantica della Commedia, una rispondenza che non è pura simmetria ma espressione del motivo ideale che corre attraverso il poema e lo innalza costantemente verso la meta. Il tema del rivedere le stelle indica anche la volontà dell'uomo ad un continuo, costante e faticoso miglioramento. Le stelle raffigurano quel moto perfetto, incorruttibile, eternamente uguale a se stesso in quanto opera perfetta di Dio. Il cammino dantesco, d'altronde, non può che essere inteso anche come una versione volgarizzata dell'adagio ciceroniano per aspera sic itur ad astra, o come lo conosciamo noi oggi, per aspera ad astra. Ancora, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ma cosa lega gli astri alla danza? Soprattutto cosa lega questi a sapere medievali? È opportuno rilevare come la danza, secondo Platone, è koros, un lemma particolare che identifica anche il moto degli astri, mossi grazie all'intelligenza divina. Ancora Platone, nel Timeo e nel Fedro, evidenzierà come esista una continua assonanza tra i movimenti coreutici degli uomini e il movimento astrale, accomunati da rapporti geometrici e ordini prestabiliti. Movimenti geometrici dunque, soprattutto movimenti. Così come per danzare è necessario compiere un'azione, allo stesso modo per poter rivedere le stelle, ovvero per poter accedere a sapere, è altrettanto obbligatorio compiere un movimento mentale che i teologi chiamano ascensio, ovvero la salita, l'avanzamento. Se il movimento mentale dell'ascensio è quello che permette, secondo San Tommaso d'Aquino, hic modus conoscendi veritate conveniens nature umane anime, il movimento fisico è lo strumento per entrare in contatto diretto con Dio, quindi alla fonte assoluta e perfettissima del sapere. Le Sacre Scritture narrano di tantissime danze volte a lodare Dio. Pensiamo solamente alla danza sugli orti di Davide. Bisognerà tuttavia attendere solo il XII secolo, grazie all'opera di una monaca e mistica tedesca, Hildegard von Bingen, per giungere alla comprensione che l'unione dell'ascensio al movimento corporeo porti ad una fusione mentale e spirituale totale dell'uomo con Dio. Ad celestem harmoniam, la danza celeste di suor Hildegard e delle sue consorelle, che nella città tedesca di Bingen am Rhein rappresenterà il più alto vertice mai raggiunto dall'uomo nella ricerca di quell'accordo, armonia, pace, che solo i più vasti vertici della spiritualità potranno dare. E così, 200 anni prima di Dante, anche Hildegard usciva a rivedere le stelle. O virtù della sapienza, che danzante girassi intorno, comprendendo ogni cosa, in una sola via che è degna di vita, avendo tre ali, delle quali una vola in alto, un'altra si innalza dalla terra e la terza viene volando da ogni parte. Lode a te sia, come a te si deve, o sapienza. Hildegard von Bingen, 1178. Questa sera ascolteremo il professor Alessandro Pontremoli in Armonie, le origini della danza nelle sfere celesti. Alessandro Pontremoli insegna storia della danza all'Università di Torino. Dal 2004 al 2010 è stato presidente dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza e membro del Comitato Scientifico delle riviste Il Castello del Sinore, Danza e Ricerca e Mimimis Journal. dirige le collane editoriali Fraci Ricercitore per Fundet Università Torino e Studi di Danza per Alessandro Baldacchini Editore di Milano. È presidente della commissione consultiva Danza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Nel dicembre 2015 vince il premio per il saggio filologico della 20ª edizione del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello col volume Danza e Rinascimento, Cultura Coreica e Buone Maniere nella Società di Corte del XV secolo, Effemera Macerata 2011. Le sue ricerche in ambito storico e teorico vertono soprattutto sulle forme e le estetiche coreiche, in particolare dei secoli XV e XVIII e della contemporaneità, nonché sul teatro sociale e di comunità. Signore e signori, Alessandro Pontegoli, buona serata.
Buonasera a tutti, ringrazio molto Alessio per la presentazione. Quando me l'ha mandata nel pomeriggio, c'è la ripresa, quindi io sta seduto, la regia mi dice che è meglio intervenire domani, quando mi ha mandato nel pomeriggio la sua presentazione ho detto ti ringrazio perché così mi risparmio di parlare del Medioevo, perché in realtà mi sembrerà strano, ma per parlare di danza non si può andare prima del XV secolo, non si può tornare indietro troppo, perché altrimenti facciamo un'operazione storica imprecisa, incompleta. E adesso vi spiego subito perché. Allora, la danza si pensa che sia un'arte effimera, tutti lo dicono, no? Perché nel momento in cui la vediamo sembra esaurirsi e non avere più una sorta di permanenza, quindi c'è una impermanenza della danza. Questa in realtà è una retorica, quella dell'impermanenza dello spettacolo, perché tutto è impermanente allora, assolutamente tutto ciò che riguarda il corpo, per cui la storia è di fatto l'impermanenza. E qui trattasi di una retorica legata a un certo tipo di storiografia. In realtà la danza lascia un sacco di tracce, tantissime tracce, che sono le tracce che lascia il corpo. Ma le tracce della danza non si possono leggere senza i discorsi sulla danza. E i discorsi sulla danza cominciano un po' più tardi. Cominciano in un'epoca di passaggio che è quella in cui vi voglio guidare. Un'epoca, cioè, che sta fra la fine del 300 e l'inizio del 400. E poi parleremo prevalentemente di questo sviluppo della danza. Allora, ci facciamo aiutare da un corpus di fonti. I discorsi sulla danza cominciano a partire dalla metà del 500, del 400 e fanno riferimento comunque a un sapere più antico. Qui vedete elencati i trattati specifici sulla danza che sono conservati prevalentemente in Francia, i tre più importanti, quello di Domenico da Piacenza, di Guglielmo Ebreo e di Giovanni Ambrosio. Guglielmo Ebreo e Giovanni Ambrosio sono la stessa persona. Giovanni Ambrosio è il nome da convertito di Guglielmo Ebreo da Pesaro, viene battezzato, quando Guglielmo Ebreo da Pesaro viene battezzato assume un nome meneghino, un doppio nome meneghino, Giovanni Ambrogio, perché è al servizio della famiglia Sforza e quindi automaticamente prende nomi milanesi. Invece Antonio Cornazzano era un umanista minore di origine piacentina che ci ha lasciato un trattato di danza interessante, ma il capostipite è Domenico da Piacenza, quello che ha lasciato il testo più interessante e anche quello che determina poi l'intera tradizione della danza a cavallo appunto fra età di mezzo ed età moderna. È un momento particolarmente interessante perché è un momento di passaggio dal punto di vista culturale e cerchiamo di capire in che senso. Vi mostro, questa è una miniatura contenuta nel trattato di Guglielmo Ebreo da Pesaro ed è sostanzialmente la prima immagine della danza d'arte. Prima di questa immagine non abbiamo nessun tipo di raffigurazione della danza d'arte, della danza come pratica, diciamo, popolare. Sicuramente abbiamo molte raffigurazioni in epoca medievale, e poi vedremo anche, ne vedremo una, legata strettamente ad un certo tipo di concezione della danza. Ma della danza d'arte questa è la prima immagine. Abbiamo un uomo con due donne che danza all'aperto in una, diciamo, raffigurazione di tipo del sapore gotico internazionale, perché vedete che le figure femminili sono ancora figure ad ogiva. Se voi le mettete insieme, le due dame formano una figura ad ogiva, che è la figura, diciamo, della mandorla più tipica della raffigurazione medievale sacra. Avete il cavaliere al centro e un musicista. Allora, questa è una raffigurazione molto tipica per tutto il 400 e serve a dire: questa è un'immagine che riproduce un'azione di danza. Quando c'è un musicista e abbiamo una postura che potremmo definire extra quotidiana del corpo, quindi il corpo non sta facendo qualcosa, non sta facendo un'azione quotidiana, presumibilmente abbiamo una sorta di campanello d'allarme dal punto di vista figurativo, che si tratti di una immagine di danza. Ma questa è inequivocabilmente un'immagine di danza e può essere anche un'immagine documentale, perché è in un trattato di danza, quindi sicuramente lo illustra. E questo non è secondario, perché poi riprendiamo dei discorsi insieme. Allora, qual è il significato culturale di questo corpus di trattati? Ho cercato di sintetizzarli in una serie di punti. Legittimare la danza come arte liberale, legittimare la figura del maestro di danza come precettore dei nobili, ridurre ad arte una pratica del corpo e lasciarne memoria, introdurre la danza come disciplina educativa e terapeutica, contribuire al passaggio dell'uomo di potere da condottiero a principe, contribuire alla costruzione del dispositivo di potere della corte. Tutta sta roba nella danza? Ebbene sì. La danza sembra una disciplina tutto sommato secondaria. In realtà è una disciplina abbastanza centrale negli studi di storia culturale oggi. Oggi non si fa più storia senza prendere in considerazione tutta una serie di pratiche che sono considerate molto importanti, soprattutto pratiche di natura corporea. Danzare è una pratica che traduce l'incorporazione di valori. Adesso cerchiamo di spiegare di cosa si tratta. Partiamo dalla legittimazione della danza come arte liberale. La danza implica un'azione del corpo e tutte le attività che hanno a che fare con l'azione del corpo sono considerate, in epoca medievale, lo sapete bene, meccaniche. Cioè sono delle cose che non vengono fatte dai sapienti, ma vengono fatte dalle persone che appartengono a classi sociali inferiori. Quindi coltivare la terra è un'azione meccanica. Suonare uno strumento è un'azione meccanica. Danzare è un'azione meccanica. Costruire una nave è un'azione meccanica. Sono delle pratiche del corpo. Mentre invece dividere la corda per ottenere un sistema di suoni, teoricamente, è fare un'operazione mentale e quindi è operare nell'ambito della cultura, delle arti liberali, perché è molto simile alla matematica, alla musica, no? Un'operazione tipo matematico, ha a che fare col pensiero. Fare musica è un'azione meccanica. Cercare di capire come le sfere celesti producano suoni ineffabili è un'operazione che si studia all'università. È qualcosa che si studia all'università, dove si apprendono nell'università medievale le arti liberali. Danzare non è certamente un'arte liberale. Ma accade una cosa interessante, che nel passaggio fra 3 e 400 avviene una sorta di rivoluzione culturale nell'ambito delle classi di potere. Avviene una trasformazione graduale ma significativa. L'uomo di potere passa dalla condizione del condottiero, di colui che fa la guerra, di colui che ha la licenza di uccidere, perché sapete che in epoca medievale è interessante la concezione del corpo. Ci sono corpi e ruoli, no? Allora c'è il corpo del cavaliere che può versare sangue. Versare sangue in epoca medievale è tabù, il sangue non può essere visto. Ci sono due liquidi che in epoca medievale non possono essere mostrati pubblicamente, e sono il sangue e lo sperma. Infatti, la donna mestruata in epoca medievale è bandita dalla vita pubblica, in ambito urbano. Il cavaliere, vi dicevo, ha licenza di uccidere. L'ecclesiastico, l'uomo di chiesa, no. Non può versare sangue. Può ordinare un'uccisione in nome di Dio, ma non può versare sangue direttamente. E poi ci sono quelli che vengono chiamati i non corpi. Il terzo corpo del Medioevo è il corpo di chi è strettamente legato alla terra ed è considerato meno importante di una bestia, cioè di chi poi viene allevato per produrre cibo. Perché vi dico questo? Perché le azioni legate al corpo sono sempre ambigue in epoca medievale. Prima dell'età moderna, il corpo ha una duplicità evidente. È ciò che ci porta alla perdizione e ciò che ci porta alla salvezza. Nello stesso corpo noi possiamo avere questi due destini. Possiamo usare il corpo per salvarci o possiamo usarlo per dannarci. Nella danza ci sono due personaggi che ipostatizzano queste due visioni del corpo. Abbiamo Salomè, che è il corpo che ci porta alla perdizione. E abbiamo Davide, che è un corpo danzante che prega. È l'inventore mitico dei salmi, Davide. I salmi non sono recitati, sono cantati e danzati nella tradizione ebraica. Mentre Salomè, che danza con uno scopo preciso, ottenere per sua madre la testa del Battista, è una corporeità destinata alla dannazione. Quindi noi possiamo seguire o Salomè o Davide. Ma accade questa cosa interessante, che ad un certo punto nella storia dell'Occidente le figure di potere abbandonano progressivamente la soluzione delle armi per la questione, per la risoluzione dei conflitti, e si sostituisce gradatamente la dimensione della diplomazia, quindi l'uso della parola e di altri espedienti, per risolvere conflitti minori, ovviamente, perché le guerre continuano per tutto il 400 e anche nel corso del 500, come sappiamo bene. Ma certamente non esiste più l'idea che la funzione del cavaliere sia quella di amministrare la giustizia direttamente, senza passare attraverso soluzioni altre. Ed è in particolare il passaggio dell'uomo di potere da condottiero a principe. La danza rappresenta uno degli strumenti che opera questo passaggio, traghettare la figura dell'uomo di potere da uomo d'armi a uomo invece di cultura mecenate che risolve i problemi con la diplomazia. Nel contempo la danza costruisce un dispositivo di potere della corte. Per fare tutto questo è importante che la corporeità di chi si distingue da tutte le altre figure, dall'ecclesiastico come dal contadino, la figura dell'uomo di potere deve esercitare nuovi comportamenti. Non può esercitare vecchi comportamenti. Deve cominciare a mostrarsi diverso nelle azioni fisiche. Per questo motivo la danza diventa uno strumento educativo importante per la figura di questo nuovo uomo di potere. E ho aggiunto terapeutica, perché poi vedremo che c'è una stretta relazione fra il cielo e gli elementi sublunari, il movimento del cielo e i movimenti degli esseri sublunari. Quindi la danza, se serve a educare il principe, non può rimanere un'arte meccanica. Dovrà subire un processo di trasformazione, cioè dovrà diventare un'arte liberale. Non lo diventerà mai, non lo sarà mai un'arte liberale. Però diciamo che il tentativo comincia ad essere fatto adesso, in quest'epoca. Cosa vuol dire che non diventerà mai un'arte liberale? Nella nostra cultura attuale occidentale la danza è ancora considerata l'ultima ruota del carro, dal punto di vista artistico, dal punto di vista dei finanziamenti, dal punto di vista del ruolo sociale del danzatore. Chiunque di voi quando incontra una persona dice: tu che cosa fai? Faccio il danzatore. No, va bene, sì. Cosa fai di mestiere? Non dite che non viene in mente a chiunque, no? Quindi si fa ancora fatica a pensare che fare il danzatore possa essere una professione. Comincia adesso il musicista ad avere un minimo di legittimazione, ma ce l'ha, perché se guardate i finanziamenti statali per la musica, per la danza, siamo praticamente un rapporto fra 10 per la danza e 10 per la musica e 0,5 per la danza. Quindi legittimare la danza come arte liberale e quindi di conseguenza legittimare la figura del maestro di danza come precettore dei nobili. Ma ecco la cosa più importante che accade in questo momento storico: ridurre ad arte una pratica del corpo e lasciarne memoria. Quello che accade fra 3 e 500, anzi ancora un po' di più, fino a quasi al 700, un processo lunghissimo, è questa cosa qui, la riduzione ad arte delle pratiche. Tutta una serie di saperi che erano unicamente trasmessi in termini aurali, si dice, perché la danza non è trasmessa solo a parole, è trasmessa nell'azione del corpo di fronte ad un altro corpo, con mediazione di parole, ma c'è sempre qualcuno che fa qualcosa e l'altro davanti che ti copia per imparare. Quindi non si parla di trasmissione orale, ma di trasmissione aurale, cioè in una condizione più ampia di presenza all'interno del quale questa situazione ci sono tutta una serie di fattori che contribuiscono alla trasmissione. Tutte queste pratiche che erano state trasmesse in modo non scritto, ad un certo punto vengono ridotte ad arte. Le si considera un sapere che ha un corpus di regole, di principi, che risiedono nel passato. L'operazione dell'uomo del 400 è quella di raccogliere tutto questo sapere, metterlo per iscritto in modo tale che qualcun altro possa portare dare a quell'insieme di saperi un progresso. Senza questo passaggio culturale cruciale non avremo il progresso in Occidente. Ce l'abbiamo in virtù di un momento storico, il passaggio dall'epoca medievale all'età moderna, che è in parte segnato da questa cosa. La danza è una pratica che viene ridotta ad arte, addirittura si vorrebbe la danza come un'arte liberale, si tenta di farlo in che modo? Dicendo che la danza deriva dalla musica. La musica ha un primato. L'impianto teorico. La danza deriva dalla musica, dato che la musica, come tale, la musica teorica, è un'arte liberale. Quindi anche la danza può aspirare ad essere una condizione che diventi scienza e che sia un'attività riservata ai nobili. Vi cito il nostro Guglielmo, ebreo da Pesaro, uno dei tre trattatisti, la qual arte, sta parlando della musica, intra le sette non è la minore annumerata, come scienza liberale se mostra sublime e alta, e quasi all'umana natura più che alcuna dell'altre aptissima e conforme, impero che, attenzione, da quattro concordanti principali voci formate e composta, alle nostre quattro principali composizioni corrispondente, porti ascoltando a tutti i nostri sensi regolar conforto, quasi siccome ella fosse dei nostri spiriti naturalissimo cibo, dalla quale la musica, l'arte gioconda e il dolce effetto del danzare è naturalmente proceduto, la qual virtute del danzare non è altro che un'azione dimostrativa di fuori di movimenti spiritali, li quali si hanno a concordare con le misurate e perfette consonanze dessa armonia. Questo passaggio, quando fu scoperto da quelle che chiamo le romantiche donne inglesi, perché questi trattati sono stati scoperti nella seconda metà dell'Ottocento da un gruppo di filologi positivisti che ha trascritto tutta questa serie di documenti pubblicati sulla bibliofilia, una rivista gloriosa dell'Ottocento, prima del Novecento. Ma quelli, diciamo, chi li ha rimessi in circolazione dal punto di vista culturale sono delle signore degli anni 10 e 20, influenzate tantissimo da un'americana che si chiamava Isadora Duncan, che tutti conoscono, che girava per musei alla ricerca delle origini della danza occidentale. Visitava tutti i musei archeologici, Isadora Duncan, guardava le menadi danzanti raffigurate sulla pittura vascolare e cercava di riprodurre questo movimento, per lei originario, rituale, potente, in quella che venne definita all'epoca la danza libera. Di queste signore ce n'è un po', diciamo, sono sparse un po' in tutto il mondo allora conosciuto occidentale. In particolare ce n'è una signora che chiamava Melusine Wood, che lavorava per la regina, e quindi lavorava in Inghilterra e aveva, come possiamo dire, come ideale della danza l'idea che il corpo fosse un concentrato emotivo che dovesse tirar fuori dall'interno queste emozioni e farle diventare un corpo che si sposta nello spazio. Quando lessero questa cosa di Guglielmo, questa frase di Guglielmo, impazzirono. Disse: ah, la danza moderna la possiamo trovare addirittura
in Guglielmo ebreo.
Ma neanche per idea. E adesso vi spiego perché. Questa frase di Guglielmo e quanto di più medievale ci possa essere in questo testo, che è invece un testo scritto in età umanistica. Allora, cominciamo a vedere le quattro concordanti e principali voci, quattro voci musicali, che sono corrispondenti alle composizioni. Allora, qui entriamo immediatamente nella medicina medievale. Entriamo all'interno di una concezione del corpo molto diversa da quella che abbiamo noi oggi. Allora, innanzitutto il corpo è composto da quattro elementi, che sono i quattro elementi originari: acqua, aria, terra, fuoco. Cosa ho dimenticato? Gli ho detto. Questi elementi si combinano fra loro e generano tutta una serie di fattori, cioè per esempio generano l'umido, generano il caldo umido. Dentro la corporeità dell'uomo queste modalità di composizione creano quella che viene chiamata da Marsilio Ficino la temperie di ognuno. Noi oggi usiamo questo termine per definire il carattere di una persona. Diciamo quella persona ha un temperamento di un certo tipo. Ma in realtà, all'epoca di Guglielmo Ebreo, il temperamento costituiva un diverso equilibrio della composizione degli elementi all'interno del corpo della persona. I liquidi sono tanti all'interno del corpo e a seconda della densità di un liquido piuttosto che la densità di un altro liquido, noi abbiamo una predisposizione, una modalità di rapportarci agli altri. Per esempio, se l'altra bile diventa troppo intensa, noi diventiamo irosi. È chiaro? Quindi le compressioni, cioè le composizioni di cui siamo costituiti, cambiano la nostra modalità di porci in relazione con gli altri. Ma non ci sono soltanto elementi, diciamo, solidi, ci sono anche dei gas nel nostro corpo. Gli spiriti. Quindi noi siamo, per gli uomini del Medioevo, per le persone del Medioevo, ovviamente persone di cultura, e per gli uomini, gli umanisti ancora del 400, siamo una combinazione di parti gassose e parti solide. E allora che cos'è la danza? La danza è un'azione dimostrativa di fuori di movimenti spiritali. Che cosa significa? Significa che quando i nostri spiriti e i nostri liquidi si agitano nel corpo, noi danziamo. La danza è un risultato fisiologico, non è la libera espressione dei sentimenti come le romantiche donne inglesi degli anni 10 e 20 trovavano in questi testi. Questi testi vanno letti e collocati e contestualizzati, altrimenti ci dicono solo della danza che abbiamo in mente. Avrei voluto dirlo all'inizio, fare un esercizio di epoche, cioè di eliminare, se possibile, tutto ciò che abbiamo in mente in relazione alla danza. Però è difficile farlo, un'operazione astratta. Ma credo che stiate cominciando a togliere un pochino Ether Parigi, Roberto Bolle e quant'altro vi viene in mente, ok? Perché all'epoca era ben altra cosa. Che cosa significa che bisogna concordare questi movimenti spiritali con le misurate e perfette consonanze dessa armonia? Allora, un po' di questa cosa l'ha detta Alessio prima, cioè la concezione del cosmo in epoca medievale, che viene passata direttamente ancora nella prima età moderna, è una concezione complessa. In particolare, la relazione che si stabilisce fra il movimento dei cieli e il movimento degli uomini e delle creature tutte sulla terra stabilisce, dicevo appunto, si stabilisce una relazione molto stretta che ha un obiettivo: creare consonanze e armonia. Le consonanze ovviamente devono essere determinate da quella musica che non si può udire, che è provocata dalle sfere celesti che si muovono una dentro l'altra. Ma siccome i corpi celesti sono formati esattamente dalla stessa materia di cui siamo fatti noi, c'è un processo di attrazione reciproca. Questo è anche la base della magia bianca, che ancora è molto forte nella Firenze del 400 grazie alla presenza di Marsilio Ficino. Marsilio Ficino è il traduttore di Platone per i Medici e di Plotino, quindi è anche, possiamo dire, all'interno dell'Accademia Platonica di Firenze, fondata da Lorenzo de' Medici, rappresenta una figura particolarmente significativa, perché traducendo dal greco al latino questi testi li rende fruibili alla corte, ai sapienti della corte, agli uomini di potere, ai sapienti della corte. E è un punto di riferimento, anche perché Marsilio Ficino non è solo un uomo di lettere, anzi, fondamentalmente Marsilio Ficino è un medico. Il mestiere del Ficino è di esercitare la professione del medico. E è interessantissimo leggere il Trattato di Guglielmo e il De Vita, per esempio, di Marsilio Ficino. Si trovano tantissime relazioni, in particolare la concezione terapeutica della danza. Quindi i cieli, la nostra salute mentale e fisica sono in stretta relazione. Il nostro benessere, la nostra salute, dipende dal tipo di relazione che si stabilisce fra il cielo e gli elementi sublunari, che si attraggono vicendevolmente. Ma torneremo su questo. Adesso vi mostro una sinossi, diciamo così, della complessità della danza del 400, perché se la danza serve a creare nuovi comportamenti, questi comportamenti non possono essere se non regolati e misurati secondo la regola aristotelica del giusto mezzo. E quindi qui voi avete dei tre trattati che ci sono giunti, avete i passi, che vengono per la prima volta nominati, passi di danza, sempio, doppio, ripresa, continenza, mezza volta, contrappasso, scambio, vedete, c'è una ricchezza anche terminologica. Guglielmo li riduce all'osso, Domenico è il capostipite, Cornazzano è un umanista minore che non aggiunge nulla di nuovo nel suo trattato rispetto a quello che dice Domenico e quello che poi si trova anche in Guglielmo, però è un uomo di scrittura ed è molto utile leggere il suo trattato, perché lui è in grado di spiegare cose che invece gli altri due non sanno spiegare, e poi vi dirò, anzi ve lo dico subito. Questi signori sono stati molto mitizzati dalla storiografia, in particolare da una storiografia di tipo positivista, che aveva l'idea che siccome c'è un nome, quel testo appartenga all'autore che viene indicato nel testo. Niente di più assurdo di una filologia prima ottocentesca e nella seconda metà dell'Ottocento che commetteva errori molto, molto banali, ma comunque che hanno inciso poi nella storia della danza. In realtà queste persone A parte Cordazzano, né Domenico né Guglielmo avrebbero mai potuto scrivere questi trattati, perché questi signori vengono da classi sociali che non hanno autorizzazione a scrivere un trattato. Non è un caso che siano in volgare. Leon Battista Alberti scrive il trattato della pittura prima in latino e poi lo traduce. Per quale motivo? Perché il trattato della pittura non può rimanere in latino, perché è rivolto agli artefici, a chi la pittura la fanno, ma chi la pittura la fa non sa leggere il latino. Per esempio, io ho un ricordo bellissimo di un altro legnanese, quello veramente d'eccezione, che era il professor Marinoni, che come chi conosceva Leonardo praticamente meglio di suo moglie sicuramente, no, è una battutaccia, ma comunque sicuramente aveva più frequentazioni, credo, con Leonardo che non... E lui diceva che Leonardo era certamente un genio, ma bisognava avere il coraggio di ridimensionarlo molto, perché andava collocato nella sua epoca. Leonardo era un uomo senza lettere, non conosceva il latino, leggeva, non conosceva neanche la matematica, perché lui studia la matematica su un compendio, il compendio di Luca Pacioli, quindi era certamente un uomo geniale, un uomo, un genio veramente, di grande intuito, ma alla sua epoca era considerato fuori di testa per quello che faceva e lo tenevano abbastanza a distanza. Era... La fama che ha Leonardo nella sua epoca è quella di un ritrattista dal vero, cioè lui era considerato un ritrattista dal vero, per cui era un artefice, era un uomo meccanico, al massimo ingegnere, no? Quando viene a Milano per sistemare, ovviamente. Ma un ingegnere intuitivo, non un ingegnere come era concepito all'epoca, che era un insegnante universitario che non sapeva nulla né di statica né di idraulica, mentre invece Leonardo praticamente precede tutta una serie di scienze, no? Le anticipa. Ma questi signori erano uomini senza lettere come Leonardo, erano figli di mercanti, sapevano far di conto e scrivere in scrittura mercantesca. Vi assicuro che per chi ha incontrato un documento nella sua vita di scrittura mercantesca se lo sogna ancora di notte, perché trascrivere un documento di scrittura mercantesca credo che un elettrocardiogramma sia sicuramente più facile da leggere che non un testo di scrittura mercantesca. Detto questo, questi signori non potevano essere gli estensori di questi testi. Domenico vive a Ferrara, che è un'enclave ancora fortemente aristotelica dal punto di vista del pensiero universitario, e ci sono umanisti che ancora stanno operando una sorta di transizione fra aristotelismo e platonismo, e gli scrivono questo trattato, gliel'hanno scritto. Non è un caso che sia scritto in terza persona, Domenico dice, Domenico afferma. E come glielo scrivono? Glielo scrivono come una lezione universitaria medievale. È interessantissima questa cosa qua. Glielo scrivono come una lezione universitaria medievale. E in volgare però, che fa un'impressione potente agli intellettuali dell'epoca. Sicuramente questo è un trattato che è stato rivoluzionario. Gli intellettuali dell'epoca, trovandosi di fronte a un testo così rigoroso dal punto di vista scientifico, ma in volgare, si sono incuriositi. Non è un caso che la danza poi sia diventata comunque un'arte, grazie a questo processo. Come fanno? Come lo scrivono? La lezione universitaria medievale... Allora, io sembra che stia divagando, ma voglio dimostrarvi una cosa questa sera. Che chi studia la storia della danza deve sapere più cose degli altri colleghi. Io dico sempre ai miei studenti che per studiare la storia della danza bisogna sapere come una donna fa la pipì nel 500. Voi sapete come una donna fa la pipì nel 500? No, io lo so e lo devo sapere, perché se no non so come faccio la riverenza. Perché il trattatista mi scrive: Mi raccomando, piegate le ginocchia, ma non come se stesse urinando. E io come faccio a sapere se non so come una donna urina? Una donna urina in piedi, né? Dal Medioevo fino a quasi a tutto il Settecento, finché non nasce la biancheria intima. Ma se non lo sappiamo, non sappiamo cosa vuol dire che devono piegare le ginocchia in un certo modo. Perché devono le donne si devono piegare così, perché sennò si bagnano. Quindi allora io rifletto su come poteva essere fatta una riverenza in una certa epoca. Quindi, come è fatta una lezione universitaria medievale? C'è il professore che passeggia con i suoi allievi, si ferma, si siede e pone una questione. Dice, a partire dal corpus delle opere di Aristotele, giunte, come ben sapete, ancora in epoca medievale, non direttamente in greco, ma giunte in traduzioni, trasmesse in traduzioni, piene di chiose, che sono molto più importanti, spesso, del testo di Aristotele. Ma ci sono le frasi fatte di Aristotele. Si va all'università e si imparano delle sentenze precise. Che cos'è la danza? Per Aristotele è un moto del corpo. Allora, in questo trattato si comincia a parlare, si fa una lezione universitaria, non sulla danza, sul moto del corpo come lo definisce Aristotele. Allora, si afferma la cosa e poi arrivano gli opponentes. Cioè, io faccio un'affermazione, ma poi nella classe gli studenti più grandi, più avanti, dicono, fanno delle obiezioni. E seguono le obiezioni. Dopo le obiezioni c'è finalmente l'affermazione che non può più essere discussa. E in mezzo ci sono dei vuoti logici che non si capivano fino a qualche tempo fa. Ma perché ci sono salti? Non sono salti. Non ci sono le citazioni da Aristotele. Ci sono le chiose, l'affermazione, gli opponenti, ma non c'è la citazione, perché la citazione in epoca medievale era fatta a memoria. Per cui si dice, nel secondo libro della fisica, nel terzo libro dell'etica, punto, c'è il riferimento bibliografico, diciamo così, ma veniva recitata il pezzo di Aristotele e poi su quello si commentava. Quindi questi testi sono estremamente importanti e collocano la danza ad un livello decisamente superiore rispetto a quello che era stata considerata fino a un momento precedente, a qualche tempo prima. L'impianto musicale si basa su quattro tempi, come i quattro elementi, quattro tempi musicali, che sono la bassa danza, la quaternaria, il saltarello, la piva, che sono, come vedete, in particolare il saltarello e la piva, due definizioni che noi collocheremmo, due titoli di danza che noi collocheremmo, perché lo sappiamo, ci sono, esistono ancora, sono tramandati in una tradizione popolare, nell'area appunto della danza contadina, della danza popolare. In realtà che cosa avviene nella danza di quest'epoca? Né più né meno che un passaggio da moduli che sono della prassi festiva, tradizionale della danza, vengono presi, misurati, fissati, codificati e quindi poi si possono imparare proprio per questo motivo. Ah no, ecco, ho fatto un'operazione che non dovevo fare, ho fatto partire due cose contemporaneamente. Devo fare dalla diapositiva corrente. Ecco qui. Se voglio andare alla diapositiva successiva, no, devo fare, perché sennò mi fa partire la musica e quindi siamo qui. Eccola. Diapositiva corrente. Qui poi vi mostro due pagine dei trattati, questo è scuro e non è così perché è dal microfilm, quindi voi vedete il negativo in realtà. non è scritto bianco su nero, ma è il contrario, come quello di lato, ma si ottengono le foto dai microfilm, quindi. Allora, qui vedete che sono dei trattati anche scritti in tondo umanistico, quindi hanno una scrittura elegante destinata alle biblioteche delle corti, perché la collocazione è proprio in questo contesto, nelle biblioteche delle corti. E qui vedete anche la descrizione di una danza a parole e poi la notazione musicale. La notazione musicale quattrocentesca non è ancora mensurale, è una notazione proporzionale, vale a dire che le note non hanno valore assoluto, ma hanno valore in relazione alle note che ci sono vicine. Quindi bisogna ricostruire, ci sono dei punti ogni tanto che aiutano a definire il tempo, un determinato tempo, ma non sempre ci sono questi punti, e quindi bisogna di fatto valutare la relazione che si stabilisce tra le note per vedere se siamo in un tempo binario o in un tempo ternario, ma i tempi binari e ternari all'interno della musica cosiddetta antica sono ovviamente presenti nella stessa melodia senza troppe distinzioni difficoltabili. Allora, c'è una cosa molto interessante che ci riporta ancora una volta alle nostre sfere celesti. Voi mi fate dei segni di taglio quando a un certo punto sto andando troppo per le lunghe. Ho visto pochi sbadigli, per cui secondo me ancora ce la possiamo fare, credo. In genere, appunto, là dietro magari qualcuno si nasconde, ma qui davanti forse ancora un po' reggiamo. Danzare senza suono è una delle cose più interessanti che si trova nella parte teorica di questi trattati. La danza è cosa naturale ed accidentale, siccome di sotto intenderete. Cioè, aristotelicamente, la danza è naturale perché rispecchia il camminare della persona. Camminare naturale, la danza va dietro al camminare, ma anche gli elementi accidentali, cioè elementi che sono introdotti su questa dimensione naturale per creare artificio e quindi per renderla un'arte, perché altrimenti non ci sarebbe differenza col camminare. E quanto alla prima parte del danzare senza suono, rispondo che se ando in un ballo 8-10 persone e ballando quelle coi passi concordatamente e misuratamente insieme, senza suono, è cosa naturale. Non vi dico qui le donne romantiche inglesi impazzivano, perché cominciavano a pensare che la danza avesse una sua autonomia rispetto alla musica, eccetera, eccetera. Tenete presente che qui la danza non ha autonomia rispetto alla musica, non ce l'ha proprio. Quindi dire questa cosa qui vuol dire qualcos'altro, cioè vuol dire che la danza vera è come quella delle sfere celesti, cioè è una danza che deve mettersi in accordo coi cieli per creare una dimensione di armonia che è inudibile. E quindi il danzare senza suono è la cosa più naturale che si possa fare. La musica vera è accidentale, la musica delle sfere celesti è naturale, così come danzare su questa senza suono. E qui entriamo poi nella questione della terapia, della danza come terapia nel 400, fra 3 e 400. La danza sta dentro il moto. Nella medicina antica il moto sta dentro alle 6 cose non naturali. La medicina si occupa di cose naturali e cose non naturali. Muoversi e star fermi sta dentro questa categoria delle cose non naturali di per sé. In realtà la danza sembra arrivare a dire che è un moto talmente regolato e talmente armonico che può essere terapeutico, esattamente come ascoltare una musica armonica provoca l'equilibrio degli umori. Quindi, qual è il massimo del benessere per una persona che voglia star bene? Deve far dipingere il soffitto della sua camera con il momento astrale della sua nascita, cioè con il proprio oroscopo, dice Marsilio Ficino. Deve far suonare musica concordante e armonica e danzare privatamente in camera queste danze. Alcune delle danze di Guglielmo Ebreo non hanno alcun valore spettacolare, nessun valore di esibizione, e sono danze che hanno un andamento che potremmo definire quasi astronomico, astrologico. Addirittura alcune di queste danze portano nomi di pianeti: Marte, Giove, Venere, per esempio. Addirittura Venere non è neanche di Guglielmo Ebreo, la danza Venus è una citazione di Lorenzo il Magnifico nel trattato di Guglielmo Ebreo. Lorenzo il Magnifico ha scritto due danze nella sua vita, una è Lauro, era un pochino narcisista, quindi Lorenzo il Magnifico, Lauro era il simbolo che lo rappresentava, e Venus. Nell'Accademia Ficiniana sapete che nasce anche tutto l'impianto, diciamo il programma pittorico di Botticelli. Tutto il programma pittorico di Botticelli non lo si comprende se non lo si studia all'interno dei processi culturali dell'Accademia Platonica. Quindi la danza Venus bisognerebbe fare così agli Uffizi: far danzare la danza di Guglielmo Ebreo fra le due stanze che hanno la primavera e la nascita di Venere e la primavera, i due quadri. Quindi un valore terapeutico molto importante. Armonia, salute e bellezza, ecco, ovviamente di armonia abbiamo parlato, di salute abbiamo parlato, parliamo di bellezza. Una cosa che è importantissima è questa: la danza rende belli. Vale a dire che non c'è sì brutta donna né sì brutto uomo che danzando non sembri bello. E questa è una cosa importante, perché a questo punto la danza diventa uno strumento veramente di educazione del corpo maschile e femminile in quest'epoca. Un esercizio fisico terapeutico importante, ma anche un'espressione di bellezza. Qui ho preso il Theatrum Sanitatis della seconda metà del XIV secolo per mostrarvi, diciamo, andando verso la chiusura, una sorta di corrispettivo di quello che abbiamo visto qualche anno dopo. Questo ovviamente è stato fatto qualche anno prima, abbiamo una donna e due uomini, avevamo un uomo e due donne, abbiamo gli strumenti, questo è sicuramente un momento di danza, e in un taccuino che dice quali sono i comportamenti che fanno bene e che servono a mantenere la salute. Danzare era già una pratica terapeutica in epoca medievale. Questa era, riprendevo la... Vi leggo questo passo dal Vessole di Marsilio Ficino, perché così recuperiamo in chiusura il nostro rapporto coi cieli e con gli astri, cioè il rapporto che si stabilisce tra la temperies dei cieli e degli astri e la temperies degli uomini. Mercurio, indicatore del moto della nostra mente, è quello che meno si allontana dal Sole. Mercurio ha a che fare col moto della nostra mente, dice Ricino. Saturno poi, significando lo stato della mente separata, è quello che meno si discosta dall'eclittica. Saturno quindi è pericoloso perché è legato alla dimensione della pazzia. Peraltro Giove e Marte, poiché sono in armonia col solare Leone, hanno ricevuto un compito così grande che Giove significa la giustizia religiosa, le leggi civili e la prosperità. Marte la magnanimità, la fortezza e la vittoria. La Luna, molto umida, diffonde un umore caldo e vitale nelle cose. Quindi, anche Dante, se vi ricordate, mette nei cieli non i beati come collocazione definitiva, perché stanno tutti da un'altra parte, ma li incontra nei cieli che hanno determinato la loro temperie. Li incontra dove c'è l'influenza più importante per le loro scelte esistenziali. Mercurio mescola questi due umori e tutte le parti secondo una proporzione musicale. A questi composti viene ad aggiungere la bella forma, la grazia e la letizia. Qui ci sono un po' tutti gli elementi riassunti della danza dell'epoca. Passiamo alla classica, perché io direi che ormai ci stiamo avvicinando alla fine. Allora, io vi mostro nella diapositiva successiva, che non faccio vedere subito perché potrebbe partire immediatamente, poi perderemo tempo. Qui vi mostro un'illustrazione del libro Dore Borromeo, quindi è una tradizione, diciamo, il libro Dore Borromeo per l'appartenenza, è chiamato così, ma è quattrocentesco e gli apparteneva, è uno dei libri miniati della Biblioteca degli Sforza, e mostra una danza mascherata. Per quale motivo la metto qui? Perché voglio aggiungere una piccola cosa, per spiegare in chiusura che ci dobbiamo liberare di un altro elemento che abbiamo nella nostra cultura del presente, cioè della danza come esibizione teatrale. La danza, in epoca medievale, ma ancora nel 400, non è un'arte di un professionista che va sulla scena e si mostra ad arte. La danza è un comportamento di chi la può praticare, cioè dei nobili che vivono a corte e la praticano in vario modo, lo abbiamo visto, come processo educativo, come formazione del corpo, come divertimento personale e collettivo, cioè si danza nelle feste istituzionali, ma danzo anche per conto mio, nella mia camera, oppure danzo perché mi fa male la pancia e quindi cerco di ristabilire gli umori del corpo secondo armonia, ma lo faccio separatamente, non mi guarda nessuno da questo punto di vista, fare quella danza. La danza ha anche un valore diplomatico. Vi ricordate che vi ho detto che cambiano un po' le cose, no? Non si passa. Come fa ad avere un valore diplomatico la danza? Perché la danza è simile alla facezia. L'uomo del 400 deve cominciare ad essere un uomo che sa fare le battute in pubblico, ma le deve fare secondo il giusto mezzo aristotelico. Non deve eccedere, non può essere volgare, non deve stare al di sotto, cioè le barzellette che non fanno ridere, è meglio che non le racconti. Quindi deve saper stare in società, deve essere una persona in grado di relazionarsi agli altri per poter piacere agli altri. La danza, alcune delle danze contenute in questi trattati sono delle piccole facezie, sono delle piccole storie che si danzano per intrattenersi a corte reciprocamente o in contesti festivi. Ma c'è una danza teatrale che viene da molto lontano, che ha un nome che non c'entra nulla con le sue origini, ma con un momento storico preciso. Questa danza si chiama Moresca ed è una danza che coi Mori in origine non ha proprio nulla a che fare. Viene storicizzata come lotta fra Mori e cristiani in relazione ai processi medievali della tutta la complessa architettura delle crociate in epoca medievale. No, non ha nulla a che fare con la lotta fra cristiani e mezzaluna. Viene chiamata così perché ci sono alcune persone che hanno il volto dipinto di nero in queste danze, altre che non ce l'hanno. Sono danze che pescano nella, presumibilmente in un'epoca studiata dall'archeologia e dall'antropologia, danze di fertilità che compaiono risignificate in modo diverso fra 3 e 400. Questa è una moresca a carnevale in cui ci sono anche abiti moreschi. È una danza fatta in questo caso da esperti. Se voi leggete il Corteggiano attentamente, vi renderete conto che il nobile non può danzare la moresca, a meno che non sia in camera privatamente o mascherato. Cioè la sua identità venga simbolicamente occultata, perché lo sapevano tutti che era quel nobile e quel principe che la eseguiva, ma simbolicamente doveva essere occultata, perché questa è una danza teatrale. È l'unica danza teatrale del 400. Veniva guardata dai nobili, fatta dai maestri di danza, perché ha significati particolari e viene eseguita durante i matrimoni. Nel 400 non sanno perché, l'antropologia ci dice che perché è una danza di fertilità e quindi è di buon auspicio durante un matrimonio. Allora adesso io vi faccio vedere due danze del gruppo di danze Leoncello che ha sede a Legnano ed opera da molti anni, dal 1980. Questa è Del Fiore di Domenico da Piacenza, ricostruito tutta la parte verbale presente nel trattato e la musica è contenuta nel trattato. I nobili saltano, ma poco, non possono saltare troppo in alto perché altrimenti perdono la dignità. Spostano nello spazio, vedete, con l'opposizione gamba braccio che è descritta all'interno dei trattati. Questa non è una danza di esibizione, questa è una danza per 3 persone che danzano tra di loro per il puro piacere di danzare tra di loro. Il fatto che noi oggi le eseguiamo di fronte ad un pubblico è solo per fare un'operazione di divulgazione, ma non andrebbero mostrate. È un po' ripetitiva, quindi. E invece qua. Questa è una hit del XV secolo, era diciamo la prima in classifica nella hit parade ed era Rostigoli Gioioso. Questo per dimostrare che anche i professori universitari danzano. Nella mia signora si può fare anche il prima e dopo, perché ci sono un po' di anni di passaggio nel primo video e nel secondo video invece ha qualche anno in più.
Patrizia,
è un po' spietata questa cosa, non è una cosa da solo, non ditegli una cosa.
Ma c'è anche una freccia, no, questo sì, lo bianco. Quella un po' di anni fa,
Questo paese si chiama Tenno ed è un paesino medievale.
C'è una cosa incinta lì, è ben vestito.
Sul lago di Garda.
È lui però, no? È lui Garda.
Se ci sono domande, ancora qualche minuto, non sono disponibile. Non so se Alessio è d'accordo.
Oggi ci può chiedere una cosa, cioè, si è parlato di Leonardo. Sembra che Leonardo fosse un bravo ballerino, perlomeno. C'è qualcuno che parla di... Che cosa effettivamente, secondo lei, può dirci di questa cosa?
Si può dire soltanto questo. Non abbiamo certezze che sapesse danzare, ma sicuramente lo sapeva fare, perché... era un'attività necessaria per chiunque poi volesse accedere a una relazione con gli uomini di corte, e quindi anche una situazione, diciamo, di invito a corte prevedeva che uno sapesse danzare, altrimenti non poteva. Certamente era un esperto di teatro, perché a Milano ha allestito la Festa del Paradiso, che è uno degli eventi più importanti della Milano quattrocentesca, e ha costruito un ingegno astronomico, appunto, mostrando pianeti e cieli che ruotavano dentro un sistema geocentrico, ovviamente, e dentro questi pianeti comparivano i cortigiani che recitavano i versi del Bellincione. Noi a Legnano abbiamo cercato di ricostruire la Festa del Paradiso un po' di anni fa. Il sistema, tutto l'impianto di Leonardo non l'avevamo progettato, perché non esistono disegni di Leonardo sulla festa di Milano, ma su una festa identica, molto simile, fatta a Firenze sui suoi disegni, realizzata a Firenze a partire dai suoi disegni. E quindi si presume che, siccome ha realizzato questa festa, avesse realizzato con lo stesso sistema anche la Festa del Paradiso, che è descritta verbalmente da Giacomo Trotti, che era ovviamente un uomo di corte, che non firma la relazione, ma come si autocita non la firma, ma l'ha lasciata sicuramente lui questa relazione. Probabilmente Leonardo quindi aveva consapevolezza di come collocare un corpo danzante o un corpo recitante in un contesto teatrale, questo senz'altro.
Hai saltato una slide che mi interessava, quella sugli affetti.
Quella sugli affetti, sintetizzo, gli affetti non sono ovviamente dei sentimenti nel 400, sono una trasposizione corporea di processi idraulici, potremmo sintetizzarla, no? Quindi se si gonfia, cioè se si spessisce un liquido o si diluisce troppo, automaticamente io ho una dimensione di mozione, di movimento, quindi traduco all'esterno questa cosa che sta all'interno. L'idea, diciamo, delle emozioni è molto più tarda, come ben sappiamo, l'autopercezione di un'emozione è decisamente più tarda, ne parliamo già della prima metà del Cinquecento, quindi un po' di tempo dopo, quando a quel punto c'è una consapevolezza di che cosa sia un'emozione, perché non tutto c'era culturalmente. Prima, per esempio, l'esempio che faccio sempre è l'amore paterno è molto moderno, è un concetto moderno, non esiste prima del 400. l'idea che un padre possa amare un figlio non c'è in epoca medievale, è molto raro, non abbiamo nessun tipo di discorso su questo, anche perché le donne avevano mediamente un figlio all'anno, perché non c'erano amanti concezionali, quindi
non c'era la televisione
sicuramente, quindi una donna aveva anche una speranza di vita molto bassa, perché una gravidanza all'anno, se non una gravidanza all'anno, magari una gravidanza, un aborto, quindi quindi perdere un figlio è una cosa piuttosto consueta in epoca medievale, non è così un fattore, non è che siamo crudeli, perché, ma stando dentro una serie di contesti. E poi ovviamente c'è una consapevolezza diversa anche a livelli sociali differenti.
Scusami, se il popolo, che qui non se ne parla, ballava comunque.
Sì, sì, sì. Noi lo sappiamo attraverso, come possiamo dire, i vuoti, gli interstizi di ciò che viene considerato memorabile. Cosa ci rimane? Gli archivi cosa contengono? Delle censure fondamentali. Fondamentalmente gli archivi contengono ciò che non c'è, anche ciò che c'è, ma molto di ciò che non c'è. Quindi si capisce come danza un contadino da tutte le prescrizioni che lo utilizzano come esempio negativo. Allora, non fate come i meccanici e plebei, state dritti, quindi presumibilmente c'è una contrapposizione, no? Quindi possiamo leggere una rilassatezza del corpo nelle danze che non vengono presentate in pubblico e non devono essere memorizzate, trasmesse. C'è una... Cornazzano ha scritto un interessante testo, l'ha scritto in latino e poi l'ha tradotto in italiano, che sono i proverbi e le facezie, e racconta un proverbio. Dice, il proverbio dice, tu non sei quello, proverbio ferrarese, che a noi non è giunto, però all'epoca si diceva, tu non sei quello, e racconta perché tu non sei quello. Pare che ci fosse, e qui sta parlando di una classe sociale intermedia, quella dei mercanti, che hanno quindi... sono ricchi, ma non hanno cultura, cioè non conoscono il latino, non frequentano, diciamo, le feste dei nobili, ma hanno le loro feste. Fra questi mercanti c'era uno che pare fosse particolarmente dotato, intendiamoci. Come lo definisce Cornazzano, per fare una bella perifrasi? Aveva un bel bestiolo, dice. Lo dice in termini molto aristocratici, lui è un umanista, insomma, trova le... aveva un bel bestiolo. E allora che cosa faceva? Girava di festa in festa durante il carnevale completamente mascherato. Le donne lo sapevano e facevano una gara per andare a incontrare questo personaggio. Perché che cosa faceva questo personaggio? Danzava la piva. La piva, e qui noi sappiamo come la danzava il popolo a questo punto. Danzava la piva. E però mi devo alzare adesso, perché sì, sennò non posso. Danzava la piva, arrivava, e prima danzava il saltarello. Il saltarello non si danza così. Quindi non c'è, diciamo, un contatto diretto tra uomo e donna, perché siamo sulla stessa linea, non si può fare nulla. Ma la piva si danza di fronte. Mano nella mano, spalla a spalla, girando vorticosamente. Non esistono le mutande nel 400, non c'è neanche niente, gli uomini hanno la calza braca, quindi separata, una separata, tu mi correggi se sbaglio, che veniva annodata qui davanti in qualche modo, tenuta insieme. Voi provate ad allare la piva volentamente, lì si sbraccavano. Allora questo signore cosa faceva? A un certo punto sostituiva la mano col bestiolo. E quindi, a questo punto tutte le signore lo conoscevano. Una dama va apposta, fa questa cosa, danza con lui e torna e racconta alle amiche. Tutto questo Cornazzano racconta. Il suo vecchio fidanzato nota tutta la scena e dice, adesso la frego io. Alla festa seguente si traveste come il signore, va
invita la sua ex e fa tutta la scena di prima, no? E a un certo punto, quando lui sostituisce la mano con suo bestione, lei... Tu non sei quello, dice. Ecco perché il proverbio di Cornazzano, per Lorenzo, l'aveva riconosciuto perché era una sua... Va bene, grazie.
Siamo con il signor Contremoli, per chi vuole al DES ci sono i suoi volumi, se volete è possibile anche acquistare il primo volume della collana Vestir la Storia, che è edito da Lubrin Editore, che raccoglie tutte le conferenze che sono state svolte qui a Legnarelli nel 2017, seguirà il volume del 2018 e poi quello del 2019. Se volete poi potete accomodarvi al bar per un fresco, vi aspetto venerdì 29 per l'ultimo appuntamento. Sarà tenuto dalla professoressa Domiziana Simonetti, che ci parlerà di divinazione. Quindi buonanotte e a venerdì prossimo.
www.redigio.it e la storia continua.